Accomodatevi, fratelli. E vogliamo leggere la parola del Signore dalla Genesi, capitolo 4. Leggeremo i primi versetti del capitolo 4, mi fermerò a metà del versetto 5. Quindi leggiamo Genesi, capitolo 4, dal versetto 1 fino al versetto 5. Adamo conobbe Eva, sua moglie, la quale concepì e partorì Caino e disse: ho acquistato un uomo con l'aiuto del Signore. Poi partorì ancora Abele, fratello di lui. E Abele fu pastore di pecore, Caino lavoratore della terra. Avvenne dopo qualche tempo che Caino fece un'offerta di frutti della terra al Signore, e Abele offrì anch'egli dei primogeniti del suo gregge e del loro grasso. Il Signore guardò con favore Abele e la sua offerta, ma non guardò con favore Caino e la sua offerta. Ci fermiamo qui. Domenica scorsa vi ho offerto una panoramica di questa sezione del libro della Genesi, dal capitolo 4 fino al capitolo 11, e vi ho detto che questa porzione ci offre una perfetta rappresentazione di cosa è stata la vita dal giorno in cui Adamo ed Eva furono espulsi dal giardino di Eden, ma fino ad oggi, cioè nell'essenza le cose, le esperienze, le attività umane, le situazioni che vediamo in questi capitoli non sono molto diverse da quelle che vediamo ancora oggi. Le attività umane, abbiamo visto i loro progressi nelle gioie, nei dolori, i peccati degli uomini, abbiamo visto come in questo mondo comunque Dio è presente, anche se a volte non è visibile, ma comunque è attivo. E poi abbiamo visto che Dio mostra il suo favore e il suo cruccio, o la sua ira, il suo dispiacere, salvando gli uomini e anche mandando i suoi giudizi. Ora, per capire la vera natura della vita nel mondo decaduto, dobbiamo fare attenzione anche ai dettagli. Cosa voglio dire? Se io dicessi: oggi io predico dal capitolo 4 del libro della Genesi, ecco, tutti quanti voi pensereste immediatamente che parlerò di Caino e Abele, certamente, perché il capitolo 4 contiene principalmente la vicenda e la storia di Caino e Abele, che tra l'altro è ben conosciuta. Però in questo capitolo non si parla soltanto di loro, e dobbiamo fare attenzione perché questo capitolo, come abbiamo appena letto, inizia col descrivere la vita familiare e la unione felice che ci fu tra Adamo ed Eva, che ebbero dei bambini, e quindi possiamo pensare che qui viene descritta, anche se in modo piuttosto fugace, l'attività o la vita di una famiglia che teme Dio, perché abbiamo visto che Adamo, per quanto fu il primo peccatore, così come Eva, però entrambi credettero alla parola del Signore, entrambi sperarono nella parola del Signore. E poi certamente questa famiglia noi ce la dobbiamo immaginare appunto come una delle nostre famiglie, come una famiglia cristiana, dove si vive la gioia, si vivono le gioie familiari, dove si affrontano i problemi familiari, si lavora, ecco, e si adora Dio, o comunque si istruiscono i figli anche nell'adorazione di Dio. E poi dal versetto 3 in poi al 5 si racconta di un giorno particolare in cui Caino e Abele compirono un atto di adorazione nei confronti di Dio, ed è detto che il Signore guardò con favore Abele e la sua offerta, ma non guardò con favore Caino e la sua offerta. E questa mattina io voglio riflettere insieme a voi su quello che è il favore di Dio, il compiacimento di Dio. Vedete, avere il favore di persone che hanno grande autorità è sicuramente una grande benedizione, però avere il dispiacere, essere invise a quelle persone o avere l'ira di quelle persone su di noi è sicuramente una cosa non desiderabile. Nel libro dei Proverbi è scritto così: la serenità del volto del re dà la vita, e il suo favore è come nuvola di pioggia primaverile. Proverbi 16:15. E un altro proverbio, 19:12, dice così: l'ira del re è come il ruggito di un leone, fa paura quando un re, un potente, non ci ha, ruggisce contro di noi, no? E poi però dice: ma il suo favore è come rugiada sull'erba. E se è così per i re e i potenti di questa terra, cosa sarà mai avere l'ira di Dio o il favore di Dio su di noi? Dio è l'Iddio dell'universo, e avere il favore del creatore dell'universo, del proprietario dell'universo, dell'onnipotente, è certamente la più grande delle benedizioni, così come non avercelo è la più grande delle miserie. Quindi questa mattina io voglio parlarvi proprio del favore di Dio. Che cos'è? Cosa significa avere il favore di Dio? Come mai egli guardò con favore Abele e non guardò con favore Caino? E come possiamo ottenere il favore di Dio? Come possiamo essere certi di avere il favore di Dio? Come possiamo farne tesoro? È quello che voglio dire all'inizio, a grandi e piccoli, eh? Avere il favore di Dio è la più grande ricchezza, non avercelo è la più grande miseria. Non vi sto parlando di cose che sono di secondaria importanza. Vi sto parlando di cose che sono di primaria importanza. Fate attenzione. Vivere in questo mondo con il favore di Dio significa essere veramente felici. Vivere in questo mondo senza il favore di Dio significa essere miserabili. Essere miserabili. Che cos'è quindi il favore di Dio? Lo sguardo di Dio è il suo favore. Ai versetti 4 e 5 noi leggiamo proprio questo termine: Abele offrì anch'egli dei primogeni del suo gregge e del loro grasso, e il Signore guardò con favore Abele e la sua offerta, ma non guardò con favore Caino e la sua offerta. In realtà è proprio questo verbo shaha, questo verbo ebraico che viene qui tradotto guardare con favore, significa proprio letteralmente guardare o avere rispetto o considerare. Cioè guardare con favore significa posare lo sguardo su una persona. Non guardare con favore significa distogliere lo sguardo da quella persona, non considerare quella persona, passare oltre quella persona. E in questo caso noi non sappiamo esattamente come questo segno del favore di Dio, del compiacimento di Dio nei confronti di Abele fu manifestato. Probabilmente molti commentatori pensano che Dio, come ha fatto ai tempi di Elia, quando Elia offrì il suo sacrificio per mostrare il segno della sua approvazione, vi ricordate, non era successo con il sacrificio dei profeti di Baal, che piansero, gridarono, si tagliarono, ballarono, si strepitarono, ma non è successo niente. Ma poi alla preghiera di Elia Dio mandò il fuoco dal cielo che consumò il sacrificio, le pietre, l'acqua, la legna e tutto il resto. Quindi probabilmente si pensa che uno dei modi in cui Dio avrebbe potuto manifestare il suo favore è stato quello appunto di considerare il sacrificio di Abele e di mandare un segno visibile che lui l'approvava, cioè mandare il fuoco dal cielo che lo ha consumato. Però noi non lo sappiamo se e le cose andarono così, non si parla di fuoco dal cielo. Probabilmente quello che chiaramente però è accaduto è che nel caso di Abele Dio fu compiaciuto e lo mostrò in qualche modo, non sappiamo come, ma sappiamo che nel caso di Caino Dio non fu compiaciuto e probabilmente glielo mostrò anche semplicemente ignorando la sua offerta, non considerando la sua offerta. Forse bastò il silenzio di Dio. Però quello che è chiaro è che il Signore si espresse e si espresse nei confronti di entrambi, e questo ci deve fare fermare un momento, perché ci meraviglia forse il fatto che Dio mostri il suo dispiacere nei confronti di uomini e dei loro atti di culto? Oppure ci meravigliamo che Dio rifiuti di accettare qualunque genere di offerta da qualunque genere di persone? Se moderna, diciamo, della religiosità contemporanea, di quelli che pensano che in fondo tutto fa brodo e che basta credere in che cosa? Basta credere in chi? Credere è un verbo transitivo, se ricordo bene un po' di grammatica, e deve essere definito. Credere di per sé è qualcosa di assolutamente astratto. Credi, ma in che cosa? Che esiste una teiera che vola nell'universo? Credi in Gesù Cristo? Credi in qualcosa in particolare? E chi è questo Gesù Cristo nel quale noi dobbiamo credere? O chi è questo Dio nel quale noi dobbiamo credere? No, no, Dio non è compiaciuto da qualunque preghiera, neanche da preghiere che sono particolarmente ferventi. Ah, ma quanto prega quella persona! Abbiamo letto al capitolo 23 di Matteo, gli scribi e i farisei erano persone che pregavano tantissimo, che pregavano dappertutto, che pregavano nelle case, che pregavano nelle strade, che pregavano... Però che conoscevano la scrittura, ma Dio si compiaceva di lui. Cristo li ha chiamati ciechi, razza di vipere, gente che Gesù non accoglieva assolutamente, e non accoglie Dio chiunque prega. Oggi c'è proprio questa idea: non ha importanza se tu lo chiami Dio, se tu lo chiami Geova, se tu lo chiami Allah, se tu lo chiami in qualunque altro modo, l'importante è avere una spiritualità. Ma quando mai? Non è mai stato così. Non è questo sicuramente l'insegnamento del Signore Gesù Cristo, e questa storia, proprio all'inizio della storia umana, ce lo fa comprendere. Non qualunque atto di culto è accettato da Dio. Dio gradisce alcuni e non gradisce altri. Perché? Perché Dio è Dio. Perché Dio conosce il cuore degli uomini, perché Dio, vedete, non ha bisogni da dover soddisfare, né avidità da dover saziare. Egli è assolutamente felice, assolutamente autosufficiente e non può essere manipolato. Se voi avete bisogno di un favore, potreste andare da un pubblico ufficiale e cercare di comprarvelo con un regalino. Ci sono alcuni che con poco si vendono, ci sono altri il cui prezzo è un pochino più alto, ma insomma, siccome sono bisognosi di qualcosa e appassionati di denaro, l'idolo del nostro tempo e di sempre, allora si lasciano corrompere. Dio però non ha bisogno di niente, non puoi corromperlo, non ha bisogno neanche di me e neanche di voi, non ha bisogno di noi. Lui è perfettamente felice, è stato eternamente felice e avrebbe continuato a esserlo anche se non avesse creato il mondo. E non è, non sarà un'offerta di frutti o non sarà un'offerta di primogeniti del gregge a fargli cambiare idea, a rallegrarlo un po'. No, Dio ha tutta la libertà di mostrare il suo favore, il suo compiacimento e il suo dispiacere, il suo cruccio e la sua ira. Ed egli mostra il suo compiacimento lì dove c'è un cuore rotto, dove c'è l'umiltà, dove c'è la vera riverenza. Tutto questo ci dovrebbe fare tremare, fratelli, perché nessuno di noi è escluso. Noi siamo persone religiose. Noi preghiamo, noi leggiamo la Bibbia, noi veniamo in chiesa, noi facciamo della fede qualcosa di importante nella nostra vita, no? E noi potremmo essere come Caino, che aveva una religione e pretendeva di adorare Dio, ma Dio non lo guarda con favore. Dovremmo tremare. Questo dovrebbe far tremare più noi che le persone che non si curano affatto di Dio. E infatti avete visto e abbiamo letto, nella provvidenza di Dio c'è stata una perfetta congiunzione nella lettura del Vangelo, nella nostra lettura del Vangelo, siamo arrivati nel capitolo 23 di Matteo. Allora possiamo dire, essere certi che Dio ci guarda con favore, che egli accetta il nostro canto, la nostra lode, la nostra preghiera, la nostra stessa presenza qui. E su quale base Dio dovrebbe farlo? Perché mai speri di essere accettato da Dio? Quindi questo è il favore di Dio. Che cos'è? È il suo sguardo, è il suo sguardo di compiacimento. Quando una persona cara, una persona amabile, una persona buona ci guarda con favore, noi non possiamo che essere contenti. Dio guardò con favore Abele, ma non guardò con favore Caino. Ora, ci sono delle cose, molto velocemente, che non ci assicurano il favore di Dio. Caino e Abele, vedete, ebbero molte cose in comune. E godettero di tanti privilegi e fecero cose molto simili, però nessuna di queste, diciamo, assicurò il favore divino. Guardiamo il comune denominatore, cioè le cose che sia Caino sia Abele hanno fatto e di cui hanno goduto. E la prima cosa è sicuramente che entrambi hanno avuto la benedizione di avere una buona famiglia. Erano figli di una buona famiglia, erano figli di una famiglia dove il papà e la mamma avevano conosciuto Dio, l'avevano visto, ci avevano parlato, erano stati sicuramente infedeli nei confronti di Dio, ma erano stati fatti oggetto della promessa da parte di Dio e avevano creduto in Dio e speravano che quello che il Signore gli aveva detto si sarebbe verificato. Adamo ed Eva, diciamo, seppure sono stati anche i primi peccatori, sono stati anche i primi credenti, se vogliamo dirla così. E c'è una bella cosa che viene spesso, diciamo, poco considerata nel capitolo 4, ed è proprio questo verbo che c'è proprio all'inizio: Adamo conobbe Eva, sua moglie, la quale concepì. Questo verbo conoscere è sicuramente un eufemismo per descrivere la relazione sessuale che ci fu tra Adamo ed Eva. Marito e moglie si unirono sessualmente e così Eva rimase incinta ed ebbe un figlio o anche dei figli. Però, vedete, è una bellissima descrizione dell'intimità coniugale. Adamo conobbe Eva. Cioè, questo verbo conoscere ci indica in profondità quello che è la vita matrimoniale. È una vita di intimità. Non dice qui la scrittura che Adamo ed Eva si accoppiarono come gli animali, o come oggi si dice fecero sesso, come tanta gente che non va oltre l'unione dei corpi. Ma Adamo conobbe Eva, ovvero entrò nella massima, nella piena, nella completa intimità dell'anima, oltre che una condivisione del corpo. E questo è possibile soltanto in una relazione matrimoniale. Per questa ragione la scrittura ci insegna che qualunque relazione sessuale al di fuori del matrimonio è adulterio, è fornicazione, è illecita, è illegittima, perché è il matrimonio il vincolo in cui due persone possono vivere nella piena e nella completa intimità, conoscersi profondamente. Nessuno mi può conoscere di più e meglio di mia moglie, né io posso conoscere alcuna persona più e meglio di come di mia moglie. E questa è una cosa importante soprattutto per i giovani, che devono tenere in considerazione. Oggi la sessualità è considerata un'attività ricreativa, e al pari di tante altre, come si va a fare sport, come si va a giocare a calcetto, come si gioca alla PlayStation, e poi si esce e si fa qualunque cosa. Ma noi dobbiamo rimettere le cose nel proprio ordine. Dio ha stabilito tra marito e moglie il più alto e più importante grado di intimità e di conoscenza. E Adamo ed Eva, da buon marito e moglie credenti, vissero la loro completa e piena intimità. Vi ricordate? Quando, subito dopo il peccato, avevano cominciato a negarsi l'uno l'altro, si erano fatte delle cinture di foglie di fico, negavano le proprie parti genitali. Ma in questo caso noi vediamo che la riconciliazione con Dio è stata anche una riconciliazione, una completa ricerca di intimità tra di loro. E non solo questo, c'è anche un altro segno che ci parla della devozione che si viveva in questa famiglia. Infatti, quando Eva concepì e partorì Caino, esclamò: io ho acquistato un uomo con l'aiuto del Signore. In realtà, in ebraico, questa frase è: io ho acquistato l'uomo con l'aiuto del Signore. Perché molto probabilmente Eva qui stava pensando che Caino sarebbe stato proprio quel seme promesso, quella progenie promessa che avrebbe schiacciato il capo del serpente. Eva, anche nel generare un figlio e nel metterlo al mondo, esprime un atto di devozione nei confronti di Dio. Purtroppo Eva si sbagliava, e quel figlio non sarebbe stato affatto la progenie promessa sarebbe stato piuttosto una causa di grande dolore anche per lei. E infatti Caino sappiamo tutti che diventerà un assassino, e qui ci dobbiamo riflettere anche un pochino tra di noi. Il fatto di nascere in una famiglia cristiana, ragazze, ragazzi, bambini, non è che ci dà la garanzia che noi saremo sicuramente dei buoni, timorati di Dio e persone per bene che amano e servono il Signore. Mamma e papà ci danno il buon esempio, mamma e papà ci insegnano il catechismo, mamma e papà ci portano in chiesa, mamma e papà ci insegnano a cantare, ci danno dei consigli, ma da una buona famiglia cristiana possono nascere anche dei Caino, possono esserci degli ipocriti che vengono in chiesa, ma il loro cuore è lontano, la loro mente è chissà dov'è. Oh ragazzi miei, io spero che nessuno di voi sia così, che voi venite in chiesa non perché la mamma e il papà vi tirano fuori dal letto la domenica mattina, ma venite per adorare il Dio che vi ha fatti, che vi ha creati, che vi ha amati, che ha dato Cristo per voi, e che voi ascoltiate i consigli di mamma e papà, perché non solo vengono da persone che vi vogliono bene, ma da persone che hanno avuto i loro occhi e i loro cuori aperti dallo Spirito Santo. E noi genitori, pensiamo a questo e preghiamo per i nostri figli e chiediamo che il Dio possa benedirli davvero grandemente. Quindi Caino e Abele erano figli di una famiglia cristiana, hanno ricevuto una buona educazione cristiana, hanno ricevuto un buon esempio, erano dei lavoratori. L'uno, vedete, qua non si parla di un figlio prodigo e di un figlio lavoratore, no, qui si parla di entrambi, tutti e due furono lavoratori, Caino lavoratore della terra, e Caino lavoratore della terra non è che stava facendo qualcosa di sbagliato. Vi ricordate quando Dio ha creato l'uomo, gli ha messo nel giardino affinché fosse un agricoltore? Caino stava seguendo la vocazione divina del coltivare la terra, che pure era stata maledetta, ma sicuramente l'aveva imparato dal padre Adamo. E Abele, anche lui, un lavoratore, in questo caso un pecoraio, un pastore. E tuttavia, tutta la coscienziosità, il successo nell'ottenere un buon raccolto con la benedizione di Dio, non procurarono il favore di Dio su Caino. Insomma, quanto dovrebbe farci riflettere tutto questo? Se noi siamo tra quelli che pensiamo che con il nostro lavoro, con la nostra fatica, con il denaro che portiamo a casa, con il nostro successo in tutto quello che facciamo, tutto questo basta per esaurire i nostri doveri nei confronti di Dio, come uomini, come padri, come mariti. Ah, io ho lavorato tutto il giorno, non ce la faccio più, sono stanco di prendermi cura dei miei figli, prendermi cura di mia moglie, io voglio tornare a casa, no, dopo che ho lavorato tutto il giorno, buttarmi sul divano e guardare la partita, bere una birra e mangiare patatine. Alcuni pensano così, io spero che non ci sia nessuno tra di noi così. Il lavoro di per sé è un'attività lodevole, che non deve diventare la nostra primaria occupazione, ma è una delle nostre maggiori attività. Per 6 giorni lavorerai, ma se il nostro lavoro ci assorbe tutte le energie, tanto che non possiamo guardare in faccia nostra moglie, i nostri figli, avere un momento di intimità, di comunione, di preghiera, in famiglia, di tranquillità, c'è qualcosa che deve essere rimesso a posto nella nostra vita. Caino era un lavoratore, probabilmente un lavoratore, anche lavorava duramente, come è giusto che sia, ma noi dobbiamo evitare di cadere nei ragionamenti errati che fare il nostro dovere in un campo significa avere il favore di Dio. Questa è una cosa importante. I nostri doveri sono molteplici. Quindi, buona famiglia, entrambi lavoratori, entrambi sono religiosi. Entrambi offrono a Dio. E Caino, leggiamo da quello che leggiamo in Genesi 4, offre per primo, ma anche questo, neanche questa attività umana è garanzia sufficiente per ottenere il favore di Dio. Possiamo pensare che, mettiamo a confronto le due offerte, quella di Caino e quella di Abele. Quando Caino offre questi frutti della terra, non erano frutti marci o di seconda scelta, come una insegnante di scuola domenicale una volta ha detto a mio figlio. Caino, non ha, Dio non ha accettato perché gli ha portato la frutta purrita, in siciliano. Ma non è affatto così. Probabilmente erano le primizie. E io immagino anche Caino che prende un bel cesto e organizza questi frutti facendo una bella natura morta, una bella composizione, bellissima da vedersi, ci mette delle foglie verdi intorno e questi frutti di vari colori vengono presentati davanti a Dio. Ah, Dio sarà impressionato dalla mia arte, dalla mia estetica, dalla mia adorazione estetica. E invece che cosa fa? Abele prende degli agnelli, li scanna e offre queste vittime piene di sangue sull'altare. Sicuramente la prima era molto più bella della seconda. Ma non fu così. Dio non è impressionato dalla nostra inventiva, dalla nostra creatività, da quello che attira gli occhi degli uomini. Dio non è assolutamente impressionato da niente del genere. Non è detto che si trattasse di qualcosa di proibito offrire dei frutti. Nella legge c'è la possibilità di offrire anche delle primizie più avanti, ma il problema è che Caino e la sua offerta non riscontrarono il compiacimento di Dio. Perché? Lo vedremo per quale ragione. Ora, molte volte noi pensiamo subito che Dio non è compiaciuto dalle pratiche come, che so, preghiere tipo il rosario, i pellegrinaggi, altri esercizi spirituali fatti da altre persone che sono ingannate. Certo, queste cose il Signore non le ha mai comandate, ma potremmo anche applicarlo a tanta della nostra lettura della Bibbia fatta in modo sonnecchioso, senza meditazione appropriata, a tante preghiere fatte in famiglia per puro senso del dovere, devo fare il culto in famiglia o devo pregare prima del pranzo, ma facciamo presto che la pasta si raffredda o cose di questo genere, o anche alla frequentazione dei culti, no? Tutte cose che sono teologicamente e anche formalmente sane. Dio vuole che leggiamo la Bibbia, Dio vuole che preghiamo, Dio vuole che preghiamo in famiglia, Dio vuole che veniamo al culto. Ma di per sé queste cose non ci fanno guadagnare il favore di Dio in modo assoluto. L'abbiamo letto nel Salmo 50, che l'ho scelto per aprire il culto proprio per questa ragione, quando Dio dice: io non ti rimprovero per i tuoi sacrifici, ne ho abbastanza, i tuoi olocausti mi stanno sempre davanti, ma io non ho fame, non ho bisogno di queste cose. A Dio devi offrire il sacrificio della lode, io voglio il tuo cuore. Mangio forse carne di tori, bevo forse sangue di capri? Dio non ha bisogno di queste cose. La stessa cosa lo dirà il profeta Isaia. Questo è uno dei peccati più ricorrenti nel corso della storia del popolo di Dio. Pensare che con i nostri atti formali di adorazione, fisici, possiamo manipolare Dio. Dio diceva attraverso il suo profeta Isaia: quando venite a presentarvi davanti a me, ma chi vi ha chiesto di contaminare i miei cortili? Smettete di portare offerte inutili. L'incenso io lo detesto. E quanto ai noviluni, ai sabati, a convocare riunioni, io non posso sopportare l'iniquità unita all'assemblea solenne. L'anima mia odia i vostri noviluni, le vostre feste stabilite mi sono un peso che sono stanco di portare. La vogliamo modernizzare questa cosa? Vogliamo renderla in questo modo? Se Dio dicesse: io odio i vostri culti, odio i cantici che mi cantate, odio la musica, odio tutto quello che fate, perché il vostro cuore non c'è, pensate di compiacermi, ma il vostro cuore non c'è, c'è l'iniquità, c'è il peccato, c'è l'avidità nel vostro cuore, di queste cose io non me ne faccio nulla, non ho bisogno della vostra voce, non ho bisogno dei vostri culti, non ho bisogno di voi. Come possiamo essere graditi a Dio allora? Io spero che ci sia qualcuno che questa mattina si faccia delle domande e pensi: io ho una buona famiglia, una buona educazione, ho una vita coscienziosamente vissuta nell'espletare il mio lavoro, il mio dovere di studente, di lavoratore. E nella mia pratica regolare di religione io offro la decima, io pago la decima dell'aneto, del comino, io digiuno due volte a settimana, cose di questo genere. Come posso essere gradito a Dio? Come posso essere certo che Lui mi guarderà con favore, nel giorno del giudizio poserà il suo sguardo su di me e mi dirà: bene hai fatto, mio servo fedele, mia serva fedele, e non passerà oltre a me dicendo: io non vi ho mai conosciuti. Come posso essere certo? L'esempio di Abele è estremamente luminoso e illuminante in questo caso. Nell'Epistola agli Ebrei, Abele viene citato poche volte nel Nuovo Testamento. Uno è in quel passo di cui abbiamo letto, Matteo 23, e un altro è in Ebrei, capitolo 11. Per fede Abele offrì a Dio un sacrificio più eccellente di quello di Caino, e per mezzo di essa gli fu resa testimonianza, per mezzo della fede, gli fu resa testimonianza che egli era giusto quando Dio attestò di gradire le sue offerte, e per mezzo di essa, fede, benché morto, egli parla ancora. La fede di Abele. Ma in che cosa consiste questa fede di Abele? Tre cose, e ho concluso. Tre cose che qualificano, dimostrano e illustrano la fede di Abele. La prima cosa è accostarsi a Dio come Lui ha stabilito. Dio ha stabilito che per accostarci a Lui dobbiamo andare a Lui con quel sacrificio, con il sangue, senza il quale non c'è remissione di peccato. L'aveva mostrato e l'aveva insegnato ai suoi genitori quando, per ricoprirli appropriatamente, uccise degli animali e ricoprì con le loro pelli i corpi nudi di Adamo ed Eva. Quindi sicuramente Abele ha ricevuto l'istruzione da parte di Adamo che era necessario, siccome siamo dei peccatori, che qualcuno muoia al posto nostro, che l'adorazione a Dio non deve avere niente di innovativo o di creativo, ma che deve seguire quella traccia che Lui ci ha dato. E per noi che cosa significa? Significa che noi dobbiamo accogliere Gesù Cristo come nostro Signore e come nostro Salvatore. Che dobbiamo accoglierlo perché Egli è l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, e Gesù ha detto che nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. In questi giorni in cui sono stato in ospedale ho avuto accanto a me un signore di 80 anni. Abbiamo parlato di più cose, poi ovviamente abbiamo parlato del Vangelo, e lui mi ha raccontato la sua storia, e io ho cercato di parlare del Signore Gesù e di quello che Lui ha fatto per noi, e gli ho dato degli opuscoli e ho pregato per lui, e poi l'ho esortato, gli ho detto: Signor, confidi in Cristo, è Lui il nostro Salvatore. Lei crede in Gesù? Certo, ci credo, ma io nella mia casa sono devoto a San Giuseppe. quanto male la Chiesa Cattolica ha fatto nelle anime delle persone. Ma certamente San Giuseppe o Giuseppe, il padre putativo di Gesù, è stata una persona degna, un credente, così è stata Maria, così sono stati gli altri santi e gli altri apostoli. Ma la nostra fiducia e la nostra speranza, l'unica via per la quale possiamo andare al Padre, non è Cristo Gesù. Senza di me voi non potete fare nulla. Io sono la via, la verità, la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Oh, fratelli, preghiamo per tanta gente che è ancora così accecata dalle tradizioni in questo mondo. E amiamole queste persone abbastanza da dire loro: no, San Giuseppe non ti porterà a Dio. Solo Cristo ti porterà a Dio. Andiamo quindi a Cristo. Infatti, nel commentare questi versetti, Giovanni Calvino dice: Dio comincerà a tenere conto dei nostri culti solo quando ci avrà visti in Cristo. Se non siamo in Cristo, Dio non ci considera. Questa è la cosa importante. Per questo dobbiamo adorarlo nel modo che lui ha stabilito, come Abele adorava Dio nel modo stabilito da Dio, mediante il sacrificio. Il nostro sacrificio perfetto è stato offerto, ed è Cristo, ed è andando a Lui che noi andiamo al Padre. Seconda cosa, dobbiamo andare a Lui nella nostra intera umanità. Abele andò a Dio con tutto se stesso. Vi andò come un peccatore bisognoso del perdono e della santificazione, e Dio guardò con favore. Fate attenzione a cosa dice la Scrittura: Abele e la sua offerta. E non guardò con favore Caino e la sua offerta. Prima di vedere quello che noi facciamo, prima di vedere quello che noi portiamo, prima di vedere quello che noi mettiamo nella cassetta delle offerte, prima di vedere quello che noi possiamo fare con le nostre mani, Dio guarda il nostro cuore, guarda noi. E l'offerta di Abele fu accettevole perché Abele era accettevole a Dio. Il suo cuore era rotto, andò con umiltà, aveva fame e sete di giustizia. Per questo il Nuovo Testamento dice, Gesù dice che era il giusto Abele, giustificato. Ma chi era Caino? Caino è un uomo malvagio. Prima Giovanni al capitolo 3, il versetto 12, dice che Caino era dal diavolo, dal maligno. Le sue opere erano malvagie. E sì, anche Caino avrebbe potuto ottenere il perdono. Lo vedremo più avanti. Dio offre a Caino la possibilità del ravvedimento. Perché anche Abele era malvagio, ma Abele crede in Dio e trova la giustizia. Caino rimane nella sua malvagità e non è gradito al Signore. Caino stava compiendo il male, piuttosto che portare il proprio cuore a Dio affinché lo riempisse di fede, lo purificasse, l'unica cosa che portò furono i suoi frutti, i frutti della terra che aveva coltivato, il risultato delle proprie opere. In realtà Caino non si curava di Dio e Dio non si curò di Caino. Invece Abele viveva una vita intera al cospetto di Dio, viveva da giusto, non da impeccabile, ma da persona penitente, ed ebbe il cuore purificato dalla fede, come dice Pietro, che Dio ha purificato il cuore dei pagani, lo dice nell'ambito del discorso che fa alla conferenza di Gerusalemme, mediante la fede. Fratelli, riflettiamo un po' su di noi. Quello che Dio guarda prima di tutto è chi siamo. Ci perdoni il Signore per quante volte lo abbiamo adorato in modo distratto, senza portare veramente noi stessi, il nostro cuore, senza che il nostro cuore fosse presente e attivo, con distrattamente. Abbiamo cantato, ma quello che si muovevano erano gli organi della fonazione, ma il nostro cervello pensava altrove. Siamo stati al culto, abbiamo ascoltato la predica, ma finito il culto abbiamo dimenticato tutto. Perché? Perché non siamo venuti con quella fame e il desiderio di applicare quella parola. Abbiamo ascoltato delle cose che ci hanno penetrato l'anima e non abbiamo detto alla fine del culto o durante il giorno a nostra moglie, al nostro marito, ad altre persone: perdonami, oggi il Signore mi ha convinto di peccato, io devo cambiare in questo, ti chiedo perdono per come ho sbagliato, aiutami e correggimi e preghiamo insieme affinché la mia vita sia diversa. Dio vuole questo da noi. Perché siete venuti qui? Perché veniamo in chiesa? Mica per ascoltare un'altra predica, ma queste cose le sapete già, non è vero? Cosa vi sto dicendo di nuovo stamattina? Cosa sto dicendo di nuovo? Ma voi venite qua perché volete essere trasformati e abbiamo bisogno della parola di Dio, abbiamo bisogno dello Spirito di Dio, abbiamo bisogno dell'opera di Dio perché possiamo essere trasformati, e se veniamo per essere trasformati, Dio lo farà, ma dobbiamo portare il nostro cuore. Figlio mio, dammi il tuo cuore, non me ne faccio niente dei tuoi frutti, non me ne faccio niente dei tuoi soldi, non me ne faccio niente del tuo canto, non me ne faccio niente di tutto quello che è tuo. Voglio il tuo cuore. E l'ultima cosa, dobbiamo andare a Dio in completa umiltà, dipendenza. Abele andò nella consapevole dipendenza. Caino non offrì con il desiderio di essere trasformato, di essere rinnovato, di essere convertito. E questo desiderio di cambiamento deve distinguere il modo in cui noi serviamo Dio. Sempre Ebrei 11 dice 6, al versetto 6, or senza fede è impossibile piacergli, perché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è e che ricompensa tutti quelli che lo cercano. Perché Dio guardò con favore Abele? Perché Abele era credente. E come lo scopriamo? Come sappiamo che Abele era credente? Prima di tutto perché lo adorò nel modo in cui Dio aveva stabilito, perché andò con tutto se stesso a Dio e perché andò con questa umiltà, questo senso di dipendenza. Senza di te, Signore, io non posso fare nulla. Abele desiderava Dio, guardava Dio e andava in fede, confidava in Lui, ed egli fu perdonato, egli fu fortificato, egli ottenne vita, egli ottenne forza da parte di Dio e grazia. Cosa voglio dire per concludere? Niente. Credo di essere stato abbastanza chiaro. Vi dico semplicemente, ci sono stati due uomini che salirono al Tempio per adorare. Uno fariseo, l'altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, diceva, rivolgendosi a Dio: ti ringrazio che io non sono come gli altri uomini, malvagi, ladri, corrotti, adulteri. Io offro questo, io offro quest'altro, faccio la decima, digiuno, prego. Non sono neanche come quel pubblicano lì, ma quel pubblicano, standosene da lontano, si batteva il petto e diceva: oddio, abbi pietà di me che sono un peccatore. E voi sapete come ha commentato Gesù questa storia? Io vi dico che quel pubblicano se ne tornò a casa giustificato, perdonato, purificato, santificato, trasformato. Come siamo venuti qui? Come viviamo la nostra vita? Come adoriamo Dio? Chi siamo? Ci sono solo due tipi di religione nel mondo: la religione di Caino e la religione di Abele. La religione del fariseo e la religione del pubblicano.
E io voglio scegliere di essere disprezzato con i pubblicani. Voglio scegliere di essere assassinato con Abele, purché il favore di Dio sia su di me. Preghiamo. Signore, noi ti ringraziamo perché ci mostri la via della vita e della salvezza. Ti ringraziamo per il dono prezioso di Cristo Gesù, per la sua parola che è una lampada al nostro piede, una luce sul nostro cammino. E ti ringraziamo per l'opera dello Spirito Santo che ci convince di peccato, di giustizia e di giudizio. Ti preghiamo che nessuno tra quelli che hanno ascoltato questa mattina, qui in presenza o da lontano, possa cadere nella stessa condanna di Caino, un uomo religioso e ipocrita, piuttosto che possiamo essere credenti, come lo fu il credente.